Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Capitolo 7, da 1 a 23. Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avevano visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie e di oggetti di rame. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece, se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli permettete di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e capite bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Ecco, qui troviamo un lungo insegnamento di Gesù e anche abbastanza riferito da Marco, abbastanza dettagliatamente. Dove ci troviamo? Abbiamo appena visto che venivano da tutte le parti con gli ammalati. Chi lo toccava veniva salvato. Gli ammalati che lo toccavano non gli trasmettevano impurità, ma invece era lui che trasmetteva salvezza. Quindi avviene con lui proprio tutto il contrario di quello che avviene con gli uomini normalmente, con gli uomini normali, che hanno paura di essere resi impuri dal contatto con qualche cosa di impuro, per esempio con una malattia. Quindi questo brano viene a dare un po' una spiegazione, se qualcuno avesse qualche dubbio su questo argomento, vedendo come tanti lo toccavano, tante persone impure. Ma è un brano anche che prepara quello che farà Gesù in seguito. Dopo questo brano, dopo questo insegnamento, Gesù parte, lo vedremo al pomeriggio, e va in un luogo impuro, perché pagano. E quindi questo insegnamento qui, forse è posto qui, o Gesù l'ha dato, per preparare i suoi discepoli a questo viaggio al di fuori di Israele, in terra pagana. L'occasione viene data dalla presenza di farisei e di alcuni scribi che sono venuti da Gerusalemme. Marco non ci dice perché sono venuti da Gerusalemme, ce lo lascia intuire. Come mai vengono in Galilea da Gerusalemme addirittura degli scribi? Sono stati chiamati? C'era gente che aveva incertezze sull'insegnamento e sull'operato di Gesù? E allora per rassicurarsi o per vederci meglio, più chiaro, hanno chiamato qualche esperto da Gerusalemme? Può essere che questi vengano, siano venuti proprio per esaminare l'insegnamento e l'operato di Gesù. Questi farisei e alcuni scribi prendono lo spunto da un fatto per presentarsi a Gesù e porgli una domanda imbarazzante secondo loro. Hanno visto che alcuni dei discepoli mangiavano senza lavarsi le mani. Ora, il lavarsi le mani non aveva soltanto un significato igienico, aveva un significato religioso. Perché le mani, chissà cosa possono aver toccato, forse anche inavvertitamente hanno toccato qualche cosa di immondo, di impuro. E allora bisogna purificarle prima di fare qualunque cosa, soprattutto prima di mangiare. Quindi andato a lavarsi le mani, un significato religioso, e vedendo che non se le lavano prima di mangiare, interrogano Gesù: come mai fanno così? Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Per dare una spiegazione ai suoi lettori, che sono in maggioranza pagani, perché Marco scrive stando a Roma, allora ecco che spiega un po' cosa vuol dire, perché gli ebrei e i giudei, i farisei soprattutto, si lavano le mani e non mangiano assolutamente nulla senza essersi lavate le mani fino al gomito. Ecco che quindi Marco dà un po', istruisce un po' i suoi lettori su questa pratica che non è conosciuta se non dagli ebrei. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, eccetera. E queste cose sono valide ancora oggi. Gli ebrei, quelli osservanti, fanno proprio così, che a noi sembra strano, sembrano esagerazioni assurde, eppure le vivono così. Perché lavarsi le mani? Qual è il significato? Qual era il significato delle abluzioni secondo la Bibbia, secondo la volontà di Dio espressa nei vari comandamenti dati a riguardo nelle scritture? Lo esprime bene il Salmo 26. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore. Lavo nell'innocenza le mie mani. Lavarsi le mani aveva un significato, voleva dire soprattutto non tanto mettere dell'acqua sulle mani, ma lavar nell'innocenza le mani vuol dire qualcosa di più, vuol dire non commettere con le mani opere colpevoli, insomma, peccati, cose che non sono gradite a Dio. E allora Gesù, che conosce le vere intenzioni di Dio quando dava queste istruzioni, ecco che risponde, e risponde a tono alla domanda che gli è fatta, riferendo un passo del profeta Isaia. Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Ipocriti significa semplicemente commedianti, attori, cioè fate vedere all'esterno qualcosa di diverso da quel che siete dentro, proprio come gli attori nel teatro svolgono una parte che non è la loro vita, non è quello che essi sono e pensano e vivono, è qualche cos'altro. Questo vuol dire semplicemente ipocriti. Bene ha profetato Isaia di voi, come sta scritto. Ecco le parole di Isaia. Questo popolo mi onora con le labbra, prega, recita salmi, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini, cioè l'attenzione dei farisei e di questi scribi era soprattutto ai gesti esteriori, se si lavano o non si lavano le mani, non cosa c'è nel cuore di chi sta mangiando. E Isaia direbbe ancora che in altri passi: lavatevi, togliete, lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Ecco cosa vorrebbe dire lavarsi: non mettere le mani sotto il rubinetto, ma togliere il male delle vostre azioni dalla mia vista, cioè non commettere il male, non commettere opere di ingiustizia. Comandamenti di Dio e tradizioni degli uomini. Qui Gesù giocava un po' anche sull'assonanza delle parole. i comandamenti di Dio erano detti Mishvah e le tradizioni degli uomini erano detti Mishvot. Quindi, giocando anche sulla assonanza di queste parole, formula questa frase: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. La quale tradizione degli uomini è valida in quanto aiuta ad osservare i comandamenti di Dio, ma se invece aiuta a dimenticarli, allora non è più una cosa seria, non è più valida. E così Gesù parte da questa considerazione per fare un esempio, perché non dicano qui tu ci accusi ingiustamente. E allora Gesù fa un esempio concreto, prende il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, un comandamento forte perché addirittura dice chi maledice il padre o la madre sia messo a morte, quindi è un comandamento molto importante e serio, e fa l'esempio: voi lo sorpassate tranquillamente, basta che uno dica che la sua eredità, addirittura le cose ricevute dal padre e dalla madre, sono korban, cioè offerta a Dio, e questo nella pratica di allora non voleva neanche dire consegnare subito tutto al Tempio, ma no, uno se le teneva, che non si sa mai, però aveva pronunciato questa parola e allora non la usava per gli altri questa roba, neanche per i genitori, nemmeno se l'aveva ricevuta da loro, era proprio un'usanza a dir poco malvagia, insomma, perché impediva così questa pratica, impediva di occuparsi delle necessità dei genitori. Ciò con cui dovrei aiutarti è korban. E se uno aveva detto così, non poteva più far niente per i suoi genitori, non poteva più usare quei suoi beni per loro. Annullate la parola di Dio con la tradizione tramandata da voi. Questo è uno dei tanti esempi, Gesù ne potrebbe portare di altri, porta questo che forse era più evidente. E di cose simili ne fate molte, dice Gesù. Essi ovviamente non sanno cosa rispondere, rimangono ammutoliti, anche se Marco non lo dice, tanto che passiamo a una nuova scena. Chiamata di nuovo la folla. La gente c'era, ma come sullo sfondo si era distaccata perché erano arrivati questi personaggi e quindi la folla è stata molto discreta e non ha voluto star lì a disturbare il colloquio con questi personaggi venuti addirittura da Gerusalemme. E Gesù allora chiama adesso la folla perché forse avevano sentito qualcosa. Ascoltatemi tutti e capite bene. Perché Gesù introduce così la sua parola? Perché questa è una cosa importante, altrimenti non si capiscono i misteri di Dio, i misteri del regno di Dio. Ascoltatemi tutti e capite bene. Questo lo devono sapere tutti gli uomini, anche quelli che non arriveranno ad essere suoi discepoli. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Cosa vuol dire rendere l'uomo impuro? Renderlo sgradito a Dio. renderlo incapace di comunione con Dio. L'impurità impediva di offrire i sacrifici al Tempio, impediva la comunione con Dio. Quindi non c'è nulla che entrando nell'uomo possa renderlo incapace di comunione con Dio. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo incapace di comunione con Dio. Sono le cose che escono dall'uomo che lo distaccano dal cuore di Dio. E il suo insegnamento alla folla è terminato. Qui la nostra traduzione salta un versetto, lo vedete lì tra parentesi, che c'è solo in alcuni manoscritti, non c'è nei manoscritti principali, nei codici principali. È un versetto che è ripreso probabilmente da altri brani ed è stato messo anche qui da qualche copista, che direbbe così: se qualcuno ha orecchie per intendere, intenda. Praticamente è una ripetizione dell'esortazione iniziale: ascoltatemi tutti e capite bene. Terza scena. La prima era con i farisei e scrivi, la seconda con tutta la folla, adesso ci ritiriamo in una casa. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogavano sulla parabola. I discepoli hanno un po' di pudore, non vogliono far brutta figura di fronte alla folla. Essi sono quelli che capiscono meno di tutti e non vogliono che gli altri lo sappiano. Va bene, pazienza, se di fronte a noi non ci fanno questa gran bella figura. Comunque ci consolano. Lo interrogavano. È bello anche che abbiano avuto un po' di pudore, così, da salvarsi la faccia, insomma, come facciamo anche noi tante volte. Allora in casa interrogano Gesù, lo interrogavano, vuol dire che, insomma, non era facile per loro, continuavano a interrogarlo, avevano molte domande, si vede, vuol dire che avevano capito poco proprio. E disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Gesù si meraviglia proprio che neanche i suoi discepoli, che non sono farisei, che non sono scribi, quindi che non hanno già dei preconcetti, che non hanno una formazione contraria, si meraviglia che nemmeno loro capiscano. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro. Perché? Perché va nello stomaco e va a finire nella foglia. Quindi l'impurità non è la sporcizia, o la purità non è la pulizia esteriore, è qualcosa di interno all'uomo. Però questa prima risposta di Gesù è importante, perché, commenta Marco, così rendeva puri tutti gli alimenti. Già nel libro della Genesi, al capitolo 9, quando Dio consegna o riconsegna tutto il creato a Noè dopo il diluvio, dice: quanto si muove e ha vita, vi servirà di cibo. E lì Dio non fa nessuna distinzione per Noè. Quanto si muove e ha vita, tutto può servirvi. Quindi non c'era bisogno, però poi varie regole si erano frammesse. Pure la parola di Dio che dichiara immondi certi animali e che dice: di questo non dovete mangiarne. Ma c'era un motivo, perché certi animali venivano adoperati dai pagani per i loro sacrifici. Quindi usare quegli animali per gente non preparata poteva voler dire avere comunione con i pagani, avere le stesse credenze dei pagani. E quindi ecco che certi animali sono stati dichiarati impuri e non si poteva mangiarli. Questo insegnamento è stato un insegnamento piuttosto duro, molto difficile da accogliere da parte degli ebrei che diventavano credenti, che diventavano cristiani. Lo sappiamo da quello che ci raccontano gli Atti degli Apostoli. Con Pietro Dio ha dovuto intervenire 3 volte con la stessa visione. Visione di animali immondi e la parola, ovviamente, di Dio o dei suoi angeli che gli dicevano: prendi e mangia. Addirittura 3 volte, perché lui possa accettare di entrare in casa di Cornelio, pagano. Entrare in casa vuol dire anche mangiare quel che ti danno. Quindi per Pietro non è stato facile. E poi ancora Paolo, che lui l'ha capita la cosa, ha dovuto scrivere diverse pagine nelle sue lettere per i suoi cristiani su questo argomento. Non solo, ma ancora tutti gli apostoli si sono riuniti per decidere su questa questione, perché era una regola proprio incarnata bene nella mentalità ebraica e nelle loro abitudini. Qui Marco si accontenta di dirci: così rendeva puri tutti gli alimenti. Quindi i pagani che leggevano queste pagine a Roma, sì, se ne stavano tranquilli, e gli ebrei venivano aiutati a prendere sul serio questo insegnamento. Ecco, Gesù continua per una spiegazione ancora più completa. Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Ma cos'è che esce dall'uomo? Che può rendere l'uomo non gradito a Dio? Ed ecco che Gesù spiega chiaramente: da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono non la saliva o altre secrezioni o le feci o cose del genere, no? Non sono queste, l'ho già detto, ma dal cuore dell'uomo escono i propositi di male. Questi sì. E fa un elenco di 12 parole, ci mette qui, che noi possiamo suddividere ancora. 6 più 6. 6 parole sono al plurale. E quindi dicono, sono azioni che vengono ripetute dalla stessa persona, magari. Sono le azioni, 6. E le altre 6 sono al singolare. E quindi dicono atteggiamenti o desideri o modi di essere. le prime sei parole dette al plurale possiamo suddividerle ancora in tre più tre. Allora le prime tre, impurità, furti e omicidi. Impurità sono le azioni che disubbidiscono ai comandamenti che riguardano l'attività sessuale dell'uomo, i rapporti affettivi. Impurità, furti, sono le azioni che riguardano il rapporto dell'uomo con le cose, con le ricchezze. Omicidi, le malvagità dell'uomo a riguardo della vita degli altri uomini. E poi gli altri tre ricalcano queste, adulteri, sono uno sviluppo dell'impurità, avidità, sono quelle azioni che portano al furto, malvagità, sono quelle azioni o atteggiamenti che si concludono con l'omicidio, quindi non solo l'azione finale, ma anche quelle che preparano all'omicidio o all'adulterio o al furto, anche quelle azioni che portano a queste conclusioni così gravi, anche quelle sono, rendono l'uomo impuro. E poi altre sei, che sono dette al singolare invece, e dicono quindi più, si può dire, scavano più in profondità ancora nel cuore dell'uomo, perché mettono in evidenza i desideri che possono nascondersi dentro: inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Sono atteggiamenti o orientamenti del cuore che portano a quelle azioni che sono state dette prima: inganno, sono alla base dei furti, delle avidità; dissolutezza, sono alla base dell'impurità e degli adulteri; invidia, sono alla base ancora delle malvagità e degli omicidi; calunnia, superbia, idem, e anche la stoltezza. Che cos'è la stoltezza? Da altri passi, se proviamo lungo i Vangeli, comprendiamo che la stoltezza è non tener conto della presenza e dell'amore di Dio. Formulare i propri ragionamenti senza tener conto di Lui. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo, cioè lo rendono sgradito a Dio. Fanno sì che l'uomo non sia come Dio lo vuole. Fanno sì che l'uomo non sia più l'immagine di Dio. Fanno sì che l'uomo non sia più a somiglianza del suo creatore. Quindi l'uomo che tiene in sé queste cose, che medita in questo modo, che si comporta in questo modo, non rivela nulla di Dio, non diventa manifestazione di Dio, anzi, l'uomo che vive con queste realtà è una menzogna vivente, è una falsa testimonianza di Dio. E quindi un uomo così è davvero impuro. perché nasconde, è un uomo che nasconde il volto di Dio, non permette che gli altri lo vedano, che gli altri si incontrino con Dio attraverso di lui. Anzi, devia lo sguardo e non aiuta nessuno, naturalmente nemmeno se stesso. Rendono impuro l'uomo. Così i discepoli dovrebbero essere pronti adesso per un nuovo momento che dovrebbe aiutarli a cambiare più in profondità la loro mentalità e la loro vita. Vedremo il brano seguente. Sia lodato Gesù Cristo.